Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
E un giorno cammini per strada e ad un tratto comprendi che non sei la stessa che andava al mattino alla scuola. Il mondo là fuori ti aspetta e tu quasi ti arrendi, capendo che abbattito abbattito è l'età che si invola.
Il mondo là fuori è una bella metafora, nello specifico di questa canzone di Guccini può essere anche suggestiva, ma se vogliamo complicarci la vita, diciamo così, e provare a considerare questa espressione con uno sguardo filosofico, cos'è il mondo là fuori? Cos'è il mondo? Esiste il mondo? C'è forse un occhio assoluto che guarda il mondo? O non è invece tutto immerso nei nostri discorsi? Già dire mondo è l'effetto di un sapere, quindi di discorsi. Le cose del mondo, lì, quelle belle pronte di per sé, oggettive, pronte per essere dette dalle parole, esistono negli incantevoli libri per i bimbi piccolissimi, dove su una pagina c'è un cucchiaio, si mette il ditino lì e si dice cucchiaio, su un'altra pagina c'è una palla e si dice palla. Questi libri sono belli, aiutano i bambini a parlare. Infante, etimologicamente, è proprio infans, colui che non parla. Ma oggi vorremmo spostarci su un altro piano e provare a pensare che non si danno mai cose singole, separate dal senso e dal contesto, e che il famoso mondo là fuori non ha senso perché noi siamo totalmente immersi nel discorso. Non possiamo prescindere dal discorso per farci un'idea delle cose, per comprenderle, per relazionarci con gli altri. Per essere noi, insomma. Il discorso costituisce la nostra stessa identità, la nostra idea del mondo. Siamo fatti di tutti i discorsi che ci hanno preceduto a livello domestico, familiare e a livello di storia, culturale, sociale. Nulla sembra esistere al di fuori del discorso. Anche le scienze, che si presuppongono oggettive, non possono prescindere dal discorso. Vi sono immerse, così come tutti noi. L'umanità procede avvolta dall'abbraccio imbarazzante del discorso, come nota Carlo Sini nel suo recente volume Idioma. Bisogna venire a una resa di conti col discorso, con la sua irrinunciabile potenza e anche col suo abbraccio imbarazzante, scrive Sini. Ma da questo abbraccio non possiamo scioglierci e il discorso non è qualcosa di autonomo e slegato da noi, è come il liquido amniotico in cui siamo immersi, almeno dal momento in cui cessiamo di essere infantes. Dobbiamo rinunciare forse alla pretesa di governare il discorso, perché è lui che ci incanta e ci governa. Ospite di questa puntata è il filosofo Carlo Sini, che ha insegnato filosofia teoretica all'Università degli Studi di Milano. Carlo Sini è accademico dei Lincei e membro di altre istituzioni culturali italiane e straniere. Il nuovo saggio di Carlo Sini, edito da Iacca Book, è intitolato Idioma, la cura del discorso. Una riflessione preziosa per capire che, cito, il discorso è un labirinto dal quale non puoi uscire una volta entrato. Dunque, professor Sini, non riusciremo mai a disfarci del discorso?
Ma non riusciremo mai a disfarci della nostra umanità, si potrebbe dire anche così, no? Perché il discorso, come io lo intendo, che non è, come dire, un concetto linguistico in senso scientifico, non è una, diciamo, nozione costruita dal sapere scientifico, ma è un luogo genealogico, è un luogo dentro il quale noi siamo tutti coltivati al momento stesso della nascita, nel momento stesso in cui appunto siamo inseriti nella cultura umana. Ecco, è chiaro che noi non possiamo uscire di lì, non abbiamo motivo di uscire di lì. Fuori di lì c'è la follia da un lato e, diciamo così, l'animalitas, la pura animalità dall'altro. Noi siamo in questa soglia e io chiamo discorso questa genealogia dell'umano che non è fatta, evidentemente, scusi se mi dilungo, non è fatta soltanto di parole, è fatta di suoni, di gesti, di profumi, di odori, di sensazioni, di emozioni che ci allevano dentro la culla e ci proiettano nella umanità collettiva e comune. Non so se riesco a dare un'idea impressionistica con queste poche parole.
È un'idea che mi sembra molto vivace, molto vivida, molto chiara. Dalla culla, no? Noi parliamo perché ci hanno parlato, potremmo dire, quindi nel discorso del bambino risuonano i discorsi di coloro che ha sentito attorno alla sua culla, nel suo primo cominciare a vivere, no? Quindi ognuno di noi quindi parla a partire dai discorsi che gli sono rivolti.
Esattamente, e questi discorsi vanno guardati, diciamo, fenomenologicamente, io sono un fenomenologo di formazione, vanno guardati per quello che sono. Appunto, dicevo, non si tratta di un'analisi linguistica, si tratta di quel fatto che George Steiner, questo grande studioso che è recentemente scomparso, aveva compreso molto bene. Si tratta di una intimità nella quale tu sei accolto da me e io sono accolto da te, cioè il discorso anzitutto stabilisce, diciamo, una congrega, no? Siamo noi di questa famiglia, di questo sangue, di questa tradizione, di queste cose che abbiamo intorno e che abbiamo costruito con le nostre mani, cioè ognuno è il suo idioletto, diciamo, è il suo dialetto, ecco perché il libro si intitola Idioma. Quindi c'è naturalmente una universalizzazione della comunicazione umana attraverso le parole e il linguaggio universale, che è un linguaggio determinato dalle esigenze dell'organizzazione della vita, ma soprattutto è determinato dal potere. I grandi discorsi universali, il discorso dei cinesi del mandarino per esempio, o il discorso del latino, o il discorso dell'inglese oggi, o dello spagnolo nel 600, ecco, questo è il discorso attraverso il quale ci intendiamo nella rappresentazione, nella organizzazione della vita sociale a livelli, diciamo, allargati. Ma alla base di questo, dentro questo, poi ogni mandarino parla, diciamo così, il suo dialetto originario, quello della sua famiglia. È il segreto di Babele, ecco, questo è un punto importante secondo me del percorso di Idioma, il perché le lingue umane sono originariamente così difficilmente traducibili, così diverse, perché ognuna è originariamente il segreto dell'origine. Io, te, la mamma, il papà, lo zio, la nonna, mi spiego? Questo paese, questa casa, questo luogo, questi odori, questi profumi, queste luci che, come dire, sanciscono il patto di sangue dentro il quale ognuno di noi è stato accolto, senza di che sarebbe morto, no? È stato accolto, è stato curato, è stato introdotto nella vita familiare. Questo è anche una delle ragioni, come dire, di uno dei lati difficili dell'umanità, cioè l'istintiva ostilità di ogni famiglia verso ogni famiglia, di ogni gruppo verso ogni gruppo, di Bergamo di sopra rispetto a Bergamo di sotto, mi spiego. C'è una fondamentale, strutturale ostilità che poi noi curiamo col sapere, con l'intelligenza naturalmente, andando al di là delle partizioni, ma non potendole mai cancellare, perché siamo nati dentro lì, diciamo così. Le nostre emozioni, i nostri sentimenti, le nostre passioni si sono anzitutto educate nel contatto fisico con coloro che ci stavano intorno e che ci parlavano la loro lingua originaria. Non so se mi spiego, c'è questa dualità, una universalità del sapere umano che è in cammino dai primordi, che oggi è sul piano planetario sempre più diffuso, l'inglese universale, diciamo così, ma dentro l'inglese universale ognuno se lo traduce nel suo idioletto, nel suo idioma d'origine, e quindi c'è contemporaneamente questa particolarità della natura umana e quindi anche i disgusti, le opposizioni, il tradizionale razzismo che germina da questa radice magico-istintuale primordiale. E nello stesso tempo però c'è il cammino della ragione, c'è il cammino della conoscenza, c'è il cammino della sapienza universale che deve appunto costruire un universale, ma non potrà mai cancellare e non deve cancellare, deve casomai, come dire, rispettare questa radice, per cui io sono io nel mio idioma originario, che ancora si annuncia nelle mie parole. Ma direi di più, una cosa che, alla quale il libro allude, ma come dire, si è costruita nella mia fantasia più avanti, addirittura la mia voce. Pensi quant'è particolare il fenomeno della voce, ma già negli animali, no? Già tra certe specie animali il suono della voce del cucciolo e il suono della voce della madre si riconoscono come quel cucciolo, come quella madre, e se non fosse così sarebbe, il cucciolo sarebbe perduto. Ecco, nello stesso tempo anche noi abbiamo questo fenomeno della voce. La cosa più impressionante quando ci manca una persona, che muore una persona cara, ecco, riascoltare registrata la sua voce è un'emozione straordinaria, no? Come dire, struggente. Perché ognuno di noi è la sua voce, è la sua musica, quella musica che gli è nata dentro il corpo, che gli è nata assieme al corpo degli altri, nel rimbalzo del parlarsi, nel rimbalzo del rispondersi, in quella gestualità vocale che è tipica di quel gruppo, ma che poi si incarna proprio in lui. Quindi abbiamo al tempo stesso l'individualità estrema e l'universalità in cammino, non so se...
Sì, sì, e anche perché la voce, riflettevo, ha questa stessa dualità, la voce rappresenta l'unicità, nessuno ha la mia voce, però la voce è anche intrinsecamente relazionale, perché io parlo perché qualcuno mi ascolti, no? Quindi proprio...
Lei dice perfettamente, sono felice di sentire quello che lei dice, perché ha capito perfettamente quello che io intendevo, sì. È proprio così, unicità e insieme intersoggettività. Noi non possiamo vivere separati, diceva il grande Aristotele, no? L'essere umano è un vivente che non può vivere separato, vive solo in relazione sociale, politico-sociale, diceva lui, con gli altri, e quello che hanno tutti in comune è appunto che parlano, no? L'avere la voce. La voce che è articolata, articolata dalla parola, che è articolata appunto dall'idioma, questo è l'umano, lo è per sempre, lo sarà per sempre, ma in una avventura che è sempre aperta, perché come lei diceva benissimo, coincidono perfettamente l'individuo e l'universale. Ecco, il problema è appunto liberarsi dalla superstizione che traduce certe figure della particolarità come imposizioni universali. Penso a questi giorni così difficili a Kabul, ecco, come ci comportiamo, come potremo far capire a questa umanità che è da salvare nelle sue origini, ma che non è la verità dell'umano, mi spiego, e quindi in guerra con tutto il resto dell'umano, è in cammino con tutto il resto dell'umano. E questa è la vera democrazia che non siamo riusciti a portare, ma è evidentemente era quasi impossibile, è un'impresa di secoli, insomma, secondo quello che posso intuire.
Sì, e tra l'altro lei a un certo punto scrive che dovremmo arrenderci a verità felicemente provvisorie e parziali, no? Perché emergenti dalla polifonia comunitaria del dialogare e del cercare di comprendere, che in fondo la verità dell'esistenza dell'universo non è che un giorno potrà finalmente essere detta in modo assoluto, universale, significarsi in un discorso. Dobbiamo forse, lei sottolinea anche nella chiusura del suo bellissimo saggio, sviluppare un'etica del discorso che rinunci alla pretesa dell'io, della verità assoluta, di governare proprio il discorso.
Sì, direi che questa è una delle tesi forti del libro, che il libro immagina di poter sostenere con forza, cioè il fatto che la verità ci compete in quanto noi siamo dentro la verità, non l'abbiamo da fuori, non la guardiamo da fuori, noi siamo divenuti nella realtà del mondo, siamo divenuti nella realtà delle cose di cui ci facciamo una ragione, che traduciamo progressivamente in discorso, e la traduciamo in discorso attraverso la forza degli strumenti che le nostre mani hanno costruito sino ad arrivare all'acceleratore delle particelle di Ginevra, insomma, no? Ma tutto questo è sempre un cammino della verità dentro la realtà di cui noi siamo un effetto, una propaggine, siamo parte della vita universale di questo pianeta, e quindi, come dire, portiamo alla parola la nostra condizione, la nostra situazione, e questa parola non può che essere sempre, come dire, deficitaria, è quel tanto di verità che noi riusciamo a far emergere nel discorso attraverso le forme di vita nelle quali ci troviamo coinvolti, ma le forme di vita appunto cambiano, il mondo cambia già lui, no? E non sono io che posso determinare il cambiamento, io sono polvere di stelle naturalmente, ma non posso determinare le stelle e quindi posso soltanto tradurle in un discorso che deve abbandonare la superstizione di dire questa è la verità assoluta del mondo. Questa è una fase del farsi vero della realtà del mondo, non so se questa espressione risulta chiara, è una fase, è quello che io posso dire oggi nel 2021, ma cosa si dirà nel 2322? Mi spiego? È quello che allora andrà detto. Si spera senza più superstizioni e senza più guerre stellari, diciamo così.
Lei scrive: fai la tua parte, quella che ti trovi a essere, incarna senza accanimento la tua transeunte figura di verità, lasciala al suo destino e a ciò che gli altri ne faranno. Hai avuto la tua occasione di vita, riposa in pace. Quindi un atto di umiltà anche dell'umanità nei confronti appunto del suo essere nel mondo.
Sì. Sì, un atto di umiltà, di consapevolezza di che le nostre vite sono limitate, sono appunto un soffio transeunte e nello stesso tempo anche un grande invito all'ascolto. Troppo spesso noi, come dire, ci beiamo delle nostre parole, siamo ultra soddisfatti, no, di esprimere, va benissimo, per carità, l'espressione è uno dei tratti fondamentali dell'essere umano, ma prima dell'espressione forse l'ascolto, quell'ascolto che ci ha portato dalla culla alla maturità, cioè nella culla si ascolta. E soltanto ascoltando questa voce che dentro di te si rielabora con le tue emozioni, ecco, di lì nasce la tua personale verità. Ma se non c'è ascolto e non c'è ascolto dell'altro, non c'è radice dell'umanità. La radice dell'umanità non è solo nella espressione della voce, questa si educa via via, esprime via via la sua necessità, la sua realtà, ma prima di tutto la capacità dell'ascolto, il dramma dei bambini, e c'è questo dramma purtroppo, che nascono sordomuti, ma si rende conto, è che noi dobbiamo raggiungere col tatto, sono cose meravigliose queste, lavori meravigliosi, riuscire a creare un'umanità, un discorso dentro questo corpo che talvolta è così sciagurato che non vede, non sente, non ascolta, non ha mezzi di contatto con l'esterno se non attraverso il tatto. Eppure alcuni nostri pedagogisti bravissimi, autori di queste miracolose vicende, riescono a far entrare la vita dello spirito in questi corpi, ma si rende conto. Ecco perché il discorso non è solo fatto di parole, no? È anche fatto del tatto della mano, del tatto del corpo, del mettere il bambino sulle spalle, no? Del portarselo dietro come fanno le donne africane, no? Che tutta la giornata hanno il bambino accoccolato tra i loro seni, no? È un'immagine meravigliosa se ci pensiamo.
È un'immagine meravigliosa e ci porta ancora a questa componente relazionale del discorso, qualsiasi esso sia, attraverso le parole o attraverso quello che lei ci stava dicendo, perché il discorso, dobbiamo ricordarlo, e lei lo sottolinea molto nel suo libro, non nasce probabilmente per segnalare le cose, ma per il riconoscimento reciproco e l'organizzazione, lei evidenzia, dell'azione e delle credenze comuni, quindi ha proprio questa componente reciproca, relazionale.
Sì, questa componente relazionale è quella, a mio avviso, che sta al fondo del discorso. Noi siamo un po' troppo abituati a tradurre il linguaggio, la parola, come una serie di informazioni. Queste sono preziosissime, sono importantissime, ma prima dobbiamo esserci, poi ci informiamo, non so come dire. E per esserci tutto accade su quel piano relazionale che lei ha inteso così bene, che esprime così bene. Sono felice di queste sue sintesi, di cui la ringrazio moltissimo.
Professore, il suo sottotitolo, La cura del discorso, quindi, che è il sottotitolo al volume Idioma, non intende quindi il discorso che cura, ma la cura che noi dovremmo dare al discorso, perché dovremmo, a questo punto, no, glielo chiedo in chiusura, non limitarci a ciò che diciamo, ma a come lo diciamo, a come arriviamo a dirlo.
Esattamente, la cura del discorso è proprio nel senso wittgensteiniano di prendersi cura, ma anche heideggeriano, di prendersi cura di ciò che diciamo e di non assumerlo superstiziosamente, di non assumerlo con la presunzione di esserne proprietari. Noi siamo detti dal discorso, naturalmente, dobbiamo ascoltare quello che si dice nel discorso che ci è stato tramandato e di cui siamo fatti, e quindi avere cura del discorso vuol dire avere cura dei propri saperi e non tradurli in superstizione, in presunzione, in idolatria, sostanzialmente. Ecco, questo voleva dire alla cura del discorso.
Abbiamo conversato con il filosofo Carlo Sini a proposito del suo recente saggio intitolato Idioma, la cura del discorso, edizioni Jaka Book. L'ascolto, ci diceva Sini, è importante, quindi io, oltre a ringraziare lui per la sua disponibilità a conversare con noi, ringrazio tutti voi che ci avete regalato il vostro ascolto. Per oggi la nostra puntata termina qui. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.